E siamo qui con Luca Landi di Godzilla, ciao, ben trovato.
Ciao, ciao a tutti.
E allora, insomma, Modern Jungles Prisoners è il vostro terzo album, uscito quest'anno per Teenage Menopause Records. E da duo siete diventati quintetto, ma ti chiedo cosa avete lasciato indietro e cosa avete tenuto rispetto all'inizio, quando scrivete e componete?
Ma guarda, sì, la crescita del gruppo a livello numerico è avvenuta un po' spalmata negli anni, tant'è che il penultimo disco eravamo in tre, poi abbiamo aggiunto un po' di cose. Diciamo si è persa un po' quello che è chiaramente in un duo l'immediatezza del rock and roll, però si è guadagnato chiaramente molto di più in composizione. Ci stiamo cercando di collegare sempre più anche un po' alla tradizione italiana, che è quella dove la musica rock è più intersecata, diciamo, intorno alle linee anche del cinema, eccetera. Quindi abbiamo cercato di comporre qualcosa che fosse più simile a quello che è una tradizione più italiana, sempre comunque considerato che il cantato è in inglese, ecco.
Sì, ecco, voi fate una sorta di dark felice, insomma, sonorità scure, ma che si beffano della morte, come nella 3, insomma, questa la canzone che abbiamo appena ascoltato, questa cavalcata percussiva, chitarristica che accompagna gli spettri evocati dagli effetti della voce a mento dritto, che aspetta coraggiosamente quel che deve arrivare. Come l'avete composta?
Come, scusami, ti stavo sentendo male, mi hai chiesto come l'avete composta?
Sì, esatto.
Sì, perché ti sento un po' lontano, scusa. Ma guarda, questo disco è stato tutto composto, diciamo, a più mani, tutti e cinque abbiamo preso parte a quella che è la fase compositiva del disco, al di là delle parole che le scrivo sempre soltanto io, che poi sono un po' in base anche a esperienze mie personali. Non mi piace troppo inventarmi storie come magari altri piace più fare. Diciamo, abbiamo creato il sound di questo disco riprendendo un po' quelli che sono i nostri ascolti e recitando di nuovo quelli che sono i compositori italiani, anche da quelli più felici come può essere Umiliani, fino a tutte le composizioni utilizzate poi da Dario Argento nel corso dei suoi delle colonne sonore che ha utilizzato negli anni e anche abbiamo ripescato un po' di quello che è la musica chiaramente inglese, americana, che ci ha ispirato di più, unendole a quello che sono gli elementi che ci riescono meglio, quindi le distorsioni, quindi le atmosfere un po' più dilatate, poi col fatto che abbiamo per la prima volta composto il disco con il synth e le percussioni. Abbiamo cercato anche di tirare dentro quello che un po' sono i nostri interessi riguardo alla musica anche africana, quindi le percussioni e sintetizzatori legati sempre a un ambito psichedelico, introspettivo, colonne sonore. È stato un misto di interessi che ci stanno un po' collegando tra di noi negli ultimi anni e che cercheremo di proseguire nelle prossime scritture, sicuramente.
Ecco, e qual è stata la prima canzone completata? Da dove inizia tutto?
Allora, la prima canzone è proprio anche la prima del disco, si chiama Peeling Clouds, e il primo brano che avevo scritto questo pezzo, chitarra con la chitarra e voce e basta, e stavo cercando di capire dove andare a parare, ecco. Poi in sala prove abbiamo aggiunto i synth, abbiamo un po' rallentato quello che era la stesura originale e abbiamo cercato di capire dove potesse andare a finire. Ed è diventato un po' il brano trainante. In parallelo anche Evil is Satisfying è l'altro brano che abbiamo scritto inizialmente, e poi dopo questi sono stati un po' i brani appunto che hanno lanciato l'idea del disco e sono stati un po' trainanti rispetto agli altri per il sound, e poi abbiamo messo insieme anche dei piccoli brani di 30 o più secondi che collegano un pezzo all'altro e fanno sì che ci abbia un senso di unità maggiore al disco.
Ecco, nella canzone poi Red Light la tua voce richiama i James Addiction, e nonostante la brevità del pezzo trovate comunque la quadra per una canzone completa, un granitico tappeto, la chitarra che incalza, la voce che chiama e attrae a sé e il basso che fa l'occhiolino New Wave. Come l'avete composta?
Scusa, no, ti sento veramente lontanissimo, ora mi è andata anche la voce, perdonami, so che siamo in radio, ma sento un po' male. Puoi ripetermi, sì, per favore, scusami.
La canzone numero 4, come l'avete composta, Red Light?
Allora, Red Light è nata un po' dalle basi del tour che abbiamo fatto con Black Angels, siamo amici con loro e sostanzialmente dopo il tour in America avevamo ascoltato anche dei brani nuovi che vi avevano fatto sentire Christian Bland, che stavano componendo loro, e abbiamo cercato di mettere un brano un pochino più spinto, più up to rhythm, insomma con i beat più alzati, perché stavamo notando che il disco, nonostante anche le ritmi e le percussioni, stava prendendo una piega di un beat un po' più basso, e quindi avevamo cercato anche di tirare fuori un singolo anche più rock, ecco, sì, rispetto agli altri che sono un po' un misto.
Ecco, bene. Poi c'è la traccia numero 5, Helling It's Helling, insomma arrivano i colori, i new wave psichedelici, alla Pixies un po', insomma note, voci,
sì, grazie per questo, sì, grazie per questo paragone. In realtà sì, quel brano lì riprende un po' una strada che avevamo trascorso nei dischi precedenti, per chi li ha ascoltati e seguiti, io e Mattia, che è l'altro chitarrista e compositore, abbiamo sempre unito le nostre due voci insieme al fine di fare anche delle melodie più interessanti, e questa era nata semplicemente così da un brano di Mattia con la quale abbiamo cantato insieme, abbiamo cercato, lui è bravo a fare un'ottava più sopra e una più sotto rispetto alle nostre, sì, tipologie di voci, abbiamo cercato di unire, questo è probabilmente il brano più Godzilla tra virgolette, quello dove proprio siamo ispirati in realtà a quello che stavamo già componendo prima. Ed è in realtà il mio preferito del disco, perché è quello più single track, quello che è piaciuto anche più probabilmente all'estero, è il brano un po' più il singolo del disco, mentre gli altri si ricollegano un po' più tra di loro, questo mantenendo comunque lo spirito dell'album si stacca un pochino rispetto
viaggia
agli
da
altri.
Solo. Ok, e poi insomma c'è Demons Are Color, insomma il basso qui è il protagonista e guida la storia, la melodia, ora noise, ora raccontante, fino al finale dove il flusso di parole e il ritmo sincopati insomma si uniscono in un'unica ondata. Come l'avete composta?
Demons Are Closer è un disco che, cioè una canzone che nel disco è molto importante, perché Drac è un testo che ci tengo particolarmente, perché era un periodo che stavo passando non troppo semplice, quindi ho avuto questa ispirazione per le poche però importanti parole. Ero a vedere un concerto del mio amico che si chiama L'Albero, lui suonava nei Beakers, un progetto italiano di cui siamo,
sì,
molto, con i quali siamo molto amici, di Andrea. Ero a un live che a Firenze insieme a Diafram, e un live in acustico, e tornai a casa, mi era venuto in mente questo riff, che poi il giorno dopo abbiamo composto, abbiamo cercato di unire anche delle ritmiche differenti per far sì che il brano avesse, non avendo un reale ritornello, però avesse più parti interessanti. Poi il ritornello, no, avevo provato delle cose che non mi convincevano al 100%, quindi abbiamo mantenuto questa, diciamo, il riff principale, e poi questa sparata con le chitarre che funge un po' da quasi da ritornello.
Ecco. Va bene. E poi c'è la traccia numero 8, Falling Down Ground, insomma inizia con come una dolce ballata cullante fino all'arrivo del sax di Gabrielli che stila il gran finale con il suo estro e delicatezza. Come l'avete composta?
Allora, questo è un brano dedicato a un amico che purtroppo non c'è più, per un morto scomparso in un incidente stradale. Era un brano che è stato composto proprio sulle parole, e avevamo bisogno e voglia di aggiungere qualcosa che fosse uno strumento differente senza per forza avere un componente in più nel gruppo. Io e Enrico ci conosciamo perché ho lavorato per i Calibro 35, quindi gli ho chiesto semplicemente se gli andava di partecipare. Inizialmente avevo addirittura chiesto di farci la produzione del disco, però lui era in tour con io non mi ricordo con chi era in tour, insomma non era disponibile, e molto onestamente mi ha detto: guarda, io comunque più che produttore sono compositore, quindi farebbe piacere magari far parte di un brano più che della produzione intera del disco. E quindi nulla, gli abbiamo passato questo brano qua, gli abbiamo lasciato carta bianca e lui ha messo giù questo sax che mi piace molto, perché entra abbastanza bene nei colori e nell'atmosfera che il brano che avevo in mente, che è esattamente quello che poi siamo riusciti a riprodurre anche in fase di registrazione. Poi chiaramente in tutto il disco ha messo molto mano, ed è stato il sesto Godzilla, il nostro fonico Leonardo Magnolfi, che ha uno studio qui a Firenze. Si chiama Il Soap, non è famosissimo purtroppo perché non è bravo a farci pubblicità, ma in realtà fa dei lavori egregi, e con noi è stato perfetto, è stato esattamente il nostro sesto elemento, che è riuscito a trasporre in musica anche delle richieste che avevamo in testa noi a livello di produzione e mixaggio.
Ad esempio, come appunto è stato registrato l'album, se vuoi raccontarci.
Scusami.
Come è stato registrato l'album? Dove l'hai?
L'album è stato registrato in maniera differente rispetto agli altri. Genericamente, quando si fanno delle sessioni di registrazione, molte volte, anche per una questione di risparmio o per una questione di semplicità e di velocità, si tende a registrare tutti gli strumenti in fila, quasi a livello industriale, quindi tutte le batterie, tutti i bassi. Questa volta abbiamo fatto un processo differente che ci ha permesso di lasciare i brani aperti per un po' più lungo termine. Mm-hmm. Ed è stato vero di registrare un brano al giorno, non nella stessa settimana, ma nel corso di 2-3 settimane, quando avevamo giorni liberi, essendo a Firenze, quindi non abbiamo dovuto prendere ferie per chi lavora o comunque infilarci in un cosiddetto, come si dice, ginepraio, ovvero che se una sera non stai bene non puoi cantare, quindi la voce viene male perché lo devi fare per forza. Sono queste costrizioni che non ci sono mai piaciute, quindi abbiamo cercato di fare ogni giorno un brano differente, partendo da batteria e basso insieme, le chitarre, e poi concludenti con la voce la sera, che poi secondo me è il momento migliore per cantare, quello dove riesci più a esprimere meglio le...
No, beh, ma ci sono state poi delle canzoni che non venivano come le volevate, che vi hanno fatto un po' impazzire?
Ma in realtà una soltanto, che è stata l'ultimo brano del disco, che è Follow Me. Mm-hmm. Che è stata una delle idee principali ed iniziali del disco, che poi è stata accantonata per un po' perché non riuscivamo a trovare il filo riguardo alla stesura della parte finale. Non avevo idea di come non avevamo idea di come concludere il brano, perché c'era due parti divise, che erano tra quella melodica col cantato e la parte conclusiva, tant'è che lì è stata un'invenzione di Leo, di Leonardo, il nostro fonico, appunto, che ha unito facendo la magia discografica, insomma, con un po' di delay e reverberi, ha unito le due parti e proponendoci il cambio a livello di produzione. Non ci è piaciuto molto, e quello è stato il brano che ci siamo trascinati più a lungo, con questo finale un po' western, che sì, diciamo ci conclude anche il disco, e siamo molto soddisfatti di come finisce. Però ti assicuro che è stato veramente l'unico brano sui quali siamo impazziti. Per il resto è stata una questione di classico e canonico tagli e cuci, ma niente di pazzesco, anche perché abbiamo lavorato al disco molto a lungo e volevamo avere una cosa, nel momento in cui siamo entrati in studio volevamo essere certi di quello che andavamo a registrare, senza perdere anche troppo tempo.
Ecco, ma riascoltando adesso il disco col senno di poi, chi avete riconosciuto tra le vostre influenze?
Guarda, io ti faccio due o tre nomi, ti dico Fat White Family, che è una band inglese che negli ultimi anni ci ha interessato molto, e tutta quella che è un po' la discografia italiana collegata al cinema, che ci siamo ascoltati tante cose veramente senza fare un nome, senza scomodare un compositore piuttosto che un altro, ci siamo messi lì ad ascoltare tantissime cose relative alla musica italiana per film. Mm-hmm. E beh, direi questi due principali riferimenti, e poi noi stessi, nel senso di cercare di rimettere nell'album quello che sono poi le caratteristiche che ci hanno caratterizzato, scusate il gioco di parole, nel corso degli anni passati e nei dischi passati. Sì.
Ecco, chi ha curato invece la copertina del disco?
La copertina del disco è stata fatta a livello grafico da questo nostro amico, nonché produttore anche di Teenage Monophase, che si chiama Elzo Dart, il suo nome è Dart, nonché il nome reale, un grafico molto famoso, diciamo, che ha lavorato con tante band importanti, The Seas, La Fan anche, e oltre, e col quale ci siamo trovati sempre bene, insomma, un amico ci ha composto la parte grafica, mentre la copertina è una scoperta di Federico, il nostro bassista, che ha trovato questa foto online di un fotografo famoso della Magnum, che abbiamo acquistato i diritti e ci volevamo unire questa idea della Modern Jungle Prison, ovvero della prigionia urbana collegata a quello che è il gioco di parole con la giungla, rilanciata un po' più che altro dalle sonorità tribali, eccetera.
Ecco, benissimo. Adesso com'è venuta comunque la collaborazione con Teenage Menopause Records, che ha pubblicato?
Stavo rispondendo in inglese a una mail in questo istante anche. Allora, diciamo che la Teenage Menopause è fatta di amici, è un'etichetta composta da due amici che ci hanno seguito nel corso del tempo, due ragazzi francesi, a cui appunto Elzo Dart, che in realtà è belga, ma insomma ha vissuto per tanti tempo a Parigi, e l'altro è un altro ragazzo parigino, che ci hanno seguito nel corso del tempo, ci hanno proposto una collaborazione ai tempi del secondo disco, che si chiamava Thinking in Your Sea. Ci avevano detto che il prossimo disco avrebbero voluto producerlo loro, perché in Francia siamo sempre andati molto bene e abbiamo un pubblico attento che ci segue da tanti anni, quindi era per loro anche un investimento valido. È andato bene, ci sono stati chiaramente un po' di imprevisti dovuti a cose di vita e a cose di musicali, e siamo pronti comunque a continuare anche con loro sulle prossime scritture. Ecco, non so se ci metteremo a fare direttamente un disco, perché la discografia attuale negli anni 2019/20 non richiede più un disco, nessuno ascolta, e quindi il disco finisce per essere molte volte anche solo un feticcio, quindi probabilmente ci riproporremo partendo da un singolo, da qualcosa che ci possa far divertire e piacere da proporre al pubblico di nuovo.
Ok, ma parlando invece di live, qual è stata finora la data che vi ha soddisfatti maggiormente e perché?
Limitiamoci a rispondere chiaramente a questo, al tour di questo disco. Ci sono state numerose date, chiaramente sono quelle più collegate ai festival, che sono momenti molto belli. Per esempio, per non riscadere nel banale, genericamente le interviste, dico sempre Francia, eccetera, perché è comunque il posto dove ci divertiamo sempre di più a suonare. Però due delle serate più belle sono state un festival in Portogallo, dove eravamo subito prima della band principale, e era sold out, circa 2000 persone. È stata una risposta incredibile, anche perché io sono stato malato per tutta la settimana durante il tour in Spagna, prima di arrivare in Portogallo, e con febbre anche alta, avevo paura di perdere la voce, sono stato zitto per due giorni, e poi insomma il concerto è andato molto bene, è stata una bella sorpresa, diciamo. Quello è stato forse il concerto ricordo con maggior piacere, e anche la release a Parigi, dove abbiamo venduto un sacco di dischi. È stato un momento per ritrovarsi con tante persone che ci hanno seguito e che non ci avevano visto per un annetto e mezzo, che ci eravamo presi una piccola pausa, è stata decisamente un altro concerto bello, ma sono stati, diciamo che abbiamo suonato un po' meno del solito con una qualità più alta di concerti, quindi se ti devo citare gli highlights direi quelli, però per fortuna sulla musica live siamo ultimamente insomma selezionando di più, si riesce a fare dei concerti sempre interessanti.
Ecco bene, da oggi tra l'altro inizia il vostro tour italiano. Vuoi
In realtà è finito. Abbiamo fatto due date extra, ma siamo fermi appunto, come ti dicevo, fino alla che non faremo uscire qualcosa di nuovo, credo inizio 2020 ripartiremo un po', però siamo fermi da fine luglio, quando abbiamo terminato il tour, abbiamo fatto agosto, siamo stati fermi, e nel corso di settembre-ottobre abbiamo fatto proprio un paio di date, tra cui Padova, venerdì sera. Questo è stato un po' nostro, okay. Perché siamo, diciamo, nella coda lunga del disco, ormai è uscito da un anno, quindi siamo alla ricerca di nuove strade, ecco.
Ok. Allora, per avere il disco comunque cosa bisogna fare, se vuoi ricordare?
Il disco si può trovare in distribuzione in Italia, dovrebbe, si può trovare chiaramente in qualche negozio, non so se non ho la certezza di dove, però ci sono vari negozi ci hanno distribuito, e se no online tramite sul nostro Bandcamp o sul nostro sito di Godzilla o sul sito della Teenage Menopause, abbiamo sia vinile che CD. Chiaramente il formato che prediligiamo a livello audiofilo è quello del vinile, però insomma, ci siamo organizzati ancora per mantenere in vita anche il CD.
Ecco, va bene. Perfetto, io ti ringrazio, è stato davvero un piacere.
Grazie mille a te.
Buona musica ancora e buon tour nel 2020.
Grazie mille, spero a presto.
Spero anch'io.
Buona giornata.
Grazie.
Ciao, grazie. Ciao.